Radio Immagina.
Benvenuti da Francesca D'Ulisse alla 30ª puntata di Latinoamericana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Oggi parliamo di un tema trasversale che riguarda un po', come vedrete, tutto il continente. Parliamo di crimini ambientali e traffici illeciti di risorse naturali nella regione latinoamericana. Lo facciamo con Mario Magarò, un giornalista freelance che vive a Barcellona, che è un giornalista investigativo specializzato sui crimini ambientali e i traffici illeciti. Allora, cominciamo Mario dall'inizio. Cosa si intende per crimini ambientali e quali paesi latinoamericani sono più coinvolti da questi reati?
A livello internazionale manca tuttora una definizione univoca del termine crimine ambientale. Si tratta in sostanza di una fattispecie giuridica che ha iniziato a farsi strada a livello internazionale soprattutto negli ultimi 15-20 anni. Ad esempio però la Commissione europea ci offre una delle migliori, direi, definizioni di crimini ambientali, più che altro per far capire di cosa si tratta. E appunto i crimini ambientali vengono inquadrati come atti, tipologie di atti, che infrangono le legislazioni ambientali, insomma, dei singoli paesi, causando danni o rischi per l'ambiente e per la salute umana. Si tende comunque a prediligere per quanto riguarda tale definizione di crimini ambientali soprattutto i traffici illeciti di determinati prodotti e appunto delle relative conseguenze che possono causare sull'ambiente e la salute umana, quindi anche legnami, minerali, flora e fauna o il traffico di rifiuti tossici, è tristemente famoso soprattutto per quanto riguarda l'Italia. E a livello internazionale però è interessante anche considerare la posizione delle Nazioni Unite. Manca una definizione ufficiale, diciamo, di crimini ambientali per quanto riguarda la legislazione delle Nazioni Unite, però soprattutto considerando che lo stesso Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 2014 in una risoluzione parlò ufficialmente, insomma, trattò ufficialmente il tema di traffici illeciti di risorse naturali come fonti di finanziamento di gruppi terroristici o di crimine organizzato. Questo fa sì che, ad esempio, l'articolo 2 della Convenzione ONU sul crimine organizzato, che parla, insomma, di gravi, definisce gravi qualsiasi reato sanzionabile con una pena privativa della libertà di almeno 4 anni, questa definizione così open, così aperta, permette, insomma, di sanzionare i crimini ambientali anche attraverso la Convenzione internazionale del crimine organizzato. E snocciolo un paio di dati importanti. Allo stato attuale si considera, insomma, i crimini ambientali, un giro d'affari relativo ai crimini ambientali tra i 90 e i 260 miliardi di dollari, quindi parliamo di un giro d'affari secondo solo al traffico di droga e al commercio di prodotti contraffatti. Per quanto riguarda l'America Latina, si tratta di una tipologia di fenomeni che riguardano tutta la regione, quindi sia dal Messico alla Patagonia, però è soprattutto la regione amazzonica ad essere il territorio maggiormente esposto a questa tipologia di fenomeni criminali, soprattutto in considerazione delle enormi risorse naturali che alberga, insomma, che si nascondono all'interno della regione amazzonica.
Mario, dopo questa definizione ti chiedo quali sono le cause di questi crimini ambientali o traffici illeciti?
Se parliamo di crimini ambientali, quindi appunto legati soprattutto ai traffici illeciti di risorse naturali, la principale causa è la domanda di determinati prodotti sui mercati internazionali, quindi in primis Europa, Stati Uniti o i grandi mercati asiatici come la Cina e l'India. Si tratta dello stesso identico movente alla base del traffico di droga, che in sostanza cambia a seconda della commodity, del prodotto in questione, ma è la domanda a determinare l'ampiezza di determinati traffici illeciti. Quindi maggiore la domanda, maggiore sarà l'impatto dei crimini ambientali.
Gli attivisti per i diritti ambientali, decisamente un mestiere difficile in cui si rischia la vita in America Latina. Puoi darci qualche numero?
Allo stato attuale, da un decennio, soprattutto negli ultimi 10 anni, l'America Latina si è convertita in un vero e proprio cimitero per i difensori dell'ambiente. I numeri sono drammatici. E a livello internazionale, dal 2012, tra il 2012 e il 2021, si registrano 1.733 morti, omicidi, oserei dire, di difensori dell'ambiente. E i primi due posti di questo davvero, insomma, poco positiva classifica a livello mondiale, sono ad appannaggio di due realtà sudamericane. In primis il Brasile, che ha fatto registrare 342 morti, circa un terzo delle quali sono ascrivibili alla popolazione indigena, soprattutto di discendenza, soprattutto per quanto riguarda gli afrodiscendenti. L'85% di questi attacchi mortali si sono registrati all'interno della regione amazzonica del Brasile. Al secondo posto invece c'è la Colombia, che ha fatto registrare 322 attacchi mortali. Soprattutto un aumento è stato registrato in corrispondenza con l'accordo di pace siglato nel 2016 tra il governo colombiano e le FARC. Questo perché? Perché durante decenni le FARC hanno di fatto agito come veri e propri guardiani della foresta, no? Si nascondevano all'interno della foresta amazzonica. La loro dipartita, almeno ufficialmente, perché poi comunque alcuni gruppi delle FARC tuttora operano nel territorio colombiano, però il fatto che ufficialmente alcuni territori siano stati liberati dalle FARC li ha esposti alle mire di organizzazioni del narcotraffico, del crimine organizzato, e inevitabilmente sono aumentate le morti dei difensori del medio ambiente in Colombia. È interessante, per quanto riguarda soprattutto i dati, legare la tipologia delle risorse difese dai difensori del medio ambiente ai settori maggiormente in conflitto, conflittivi da questo punto di vista. Il settore dell'agroindustria, quindi soprattutto legato agli allevamenti di bestiame, ad esempio le coltivazioni come la soia, è il più conflittivo per quanto riguarda il numero di assassini, di omicidi ai danni dei difensori dell'ambiente in Latino America, fatto registrare 182 casi in tal senso. Per quanto riguarda, ad esempio, la tipologia di risorsa difesa, è proprio la terra quella ad essere, insomma, la risorsa più contesa, con oltre 1.500 atti di violenza, tra i quali non si considerano solo omicidi, ma anche ad esempio a minacce e persecuzioni giudiziarie. Questo perché? Soprattutto perché, per quanto riguarda il Brasile, la richiesta sui mercati internazionali della carne o della soia è aumentata in maniera clamorosa e si è tradotta in invasioni dei territori, delle popolazioni indigene all'interno della regione amazzonica, facendo aumentare in maniera esponenziale la loro vulnerabilità.
Veniamo a quelli che sono i conflitti socioambientali. Puoi farci un esempio che riguarda l'America Latina che tu ritieni più significativo?
Sì, attualmente, sempre tornando ai dati che sono molto utili in tal senso, si registrano 703 conflitti di natura socioambientale in America del Sud. E uno degli esempi storici, insomma, negli anni si è convertita in una vera e propria icona di conflitti socioambientali in America Latina, è per esempio quello legato al caso del Parco Nazionale Yasuni in Ecuador, abitato per esempio dai Waorani, una storica ancestrale popolazione indigena dell'Amazzonia ecuatoriana. Ricordiamo che nel 2007 l'allora presidente ecuatoriano Correa lanciò una campagna internazionale per evitare l'estrazione di petrolio del parco naturale, che poi fallì miseramente. Quindi poi dal 2013 sono iniziate le operazioni di estrazione del petrolio a carico della compagnia statale Petro Ecuador, che sono tuttora in corso. E per quanto riguarda i numeri, nuovamente Brasile e Colombia sono regioni estremamente conflittive per quanto riguarda i conflitti socioambientali, che è bene specificarlo: a differenza dei traffici illeciti di risorse naturali, quando parliamo di conflitti socioambientali parliamo, in sostanza, per riassumere, di grandi conflitti che hanno a che fare con imprese soprattutto del settore minerario, quindi le grandi transnazionali, e spesso e volentieri le popolazioni indigene che abitano determinati territori. E nel 2016, ad esempio, un'altra icona dei difensori del medio ambiente è stata Berta Cáceres, l'attivista honduregna che fu uccisa, e d'altronde negli ultimi anni poi si è venuta poi alla luce i responsabili, non solo materiali, dell'omicidio, che chiamano in causa da un'impresa statale ecuadoriana che aveva ottenuto la concessione per la costruzione di una diga a cui si opponeva Berta Cáceres. Uno dei dati dei paesi più interessanti, però, tra virgolette, per quanto riguarda i conflitti socioambientali, è il Perù, paese che attualmente vede circa il 15% del territorio nazionale dato in concessione alle compagnie minerarie dell'estrazione che si dedicano all'attività di estrazione mineraria. E la Difensoria del Pueblo, ad esempio, identifica circa 770 conflitti socioambientali attivi in Perù ogni mese e circa il 70% sono conflitti ascrivibili alla categoria socioambientale. Uno dei casi più drammatici riguarda il progetto Conga, che è a capo di un'impresa che si chiama Yanacocha, che doveva, o meglio, dovrebbe convertire una zona andina vicino alla città Cacamarca, vicino alla città di Cacamarca, nelle Ande del Perù, nella più grande miniera di oro del Sud America. A questo progetto però si oppone da anni una semplice campesina, una semplice contadina che si chiama Máxima Acuña, che ha vinto pochi anni fa anche il premio Goldman, il premio internazionale che viene concesso ai difensori del medio ambiente, e si è convertita in una vera e propria icona della resistenza a questo progetto. Ripeto, in genere quando parliamo di conflitti socioambientali, si tratta sempre di grandi interessi di imprese transnazionali a cui si oppongono interessi delle popolazioni locali, dei territori interessati via via da determinati progetti.
Veniamo all'Europa. Lo scorso aprile il Parlamento europeo ha stabilito di riconoscere e inserire a tutti gli effetti l'ecocidio nella legislazione dell'Unione. Puoi spiegarci se è davvero un avanzamento importante?
Sì, io credo sia sicuramente un avanzamento importante. Quando parliamo di ecocidio, una definizione, insomma, direi quasi elementare, si tratta della distruzione volontaria dell'ambiente. Si intende, diciamo, un danno irreversibile o a lungo termine importante, diffuso, perpetrato contro un determinato ecosistema. E questa proposta del Parlamento fa parte di una revisione globale della direttiva 99 del 2008, che rappresenta allo stato attuale la pietra miliare della legislazione europea per quanto riguarda i crimini ambientali. E credo, appunto, ripeto, che questa dell'ecocidio sia un passo molto importante per quanto riguarda la legislazione europea, che si unisce, in questo bisogna dare assoluto merito alle istituzioni europee, a varie iniziative intraprese nell'ultimo decennio per quanto riguarda i crimini ambientali dall'Europa. Ricordo brevemente la legge entrata in vigore nel 2013 sull'importazione del legname, seguita nel 2021 dall'entrata in vigore della legge sui minerali conflittivi, in primis loro, seguita in ultimo dalla nuovissima normativa sulla deforestazione approvata quest'anno, che riguarda 7 prodotti. Tra cui il cacao, il caffè, la soia e il legname, e in sostanza le compagnie europee che importano tali prodotti sono obbligate a dimostrare che determinate coltivazioni non sono avvenute in territori dove si registra deforestazione dopo il 2020.
Molto, tutto molto chiaro e assolutamente allarmante. Credo che ne parleremo anche in una puntata successivamente. Per intanto ringraziamo il nostro ospite Mario Magarò, un giornalista investigativo specializzato in crimini ambientali e traffici illeciti. Grazie mille, Mario.
Ciao Francesca, buona giornata.
Si chiude qui la 30ª puntata di Latinoamericana, la rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. L'appuntamento è dopo la pausa estiva. Un saluto da Francesca D'Ulisse. Ciao!